Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Araya Onlus che indaga il funzionamento delle strutture in cui si esplicita il sistema punitivo nel nostro paese. Noi siamo Zoe, Giuseppe, Franco e Federica e il tema della puntata di oggi è il razzismo che si fa istituzione.
Alla fine degli anni 90, in Italia, stampa e partiti politici iniziano a porre il tema dell'immigrazione da altri paesi come un problema di natura strutturale. Le persone che emigravano dall'Est Europa o dall'Africa nel nostro paese erano sempre di più. Il boom economico degli anni 80 e la propaganda della felicità a capitalismo avanzato trasformarono l'Italia da un paese di emigrazione a un paese di immigrazione o transito per il resto dell'Europa. Al crescere della retorica securitaria, crebbero anche le norme in tal senso. È così che nel 1998 vennero istituiti i CPT, Centri di Permanenza Temporanea, allo scopo di trattenere le persone in attesa delle procedure di rimpatrio. Negli anni successivi il problema dell'immigrazione si posizionerà sempre più al centro del dibattito politico e di quello pubblico. Temi come quelli del degrado urbano e del terrorismo vennero direttamente collegati all'immigrazione, che divenne divisa in regolare e irregolare o clandestina. Queste narrazioni hanno legittimato sempre di più la funzione di questi spazi che hanno trovato la loro espressione attraverso politiche di stampo securitario. Nel 2017 sono confluite nell'istituzione dei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio.
In questa puntata ci occuperemo di approfondire le problematiche di questi sistemi di detenzione amministrativa, del loro razzismo intrinseco e degli effetti a lungo termine che la permanenza in questi luoghi ha per le persone che trascorrono mesi, a volte anni, della loro vita in questi spazi. Per farlo abbiamo intervistato Yasmin Accardo, portavoce della campagna Lasciateci Entrare, e Valentina Muglia, attivista per Stop CPR Roma. Abbiamo chiesto poi a chi con tutto ciò ha dovuto e deve scontrarsi duramente in prima persona di raccontarci la propria storia. Sono solo brevi testimonianze, ma speriamo possano farsi portavoce di una moltitudine troppo spesso silenziata, che ogni giorno subisce ingiustizie e violenze. Intanto, buon ascolto.
Sono stato al CPR di Macomer, è proprio un CPR di merda, perché non si mangia bene, non si fa niente, neanche la doccia, non c'è neanche acqua per fare la doccia. Lì puoi stare 2-3 giorni senza acqua, perché il rubinetto ti danno solo 2 gocce di acqua e è già chiuso. L'acqua calda solo ogni tanto, di mangiare ti danno le roba guasti. Non mangi bene, puzzano come i pannolini di bambini quando lo apri con queste confezioni che ti portano, va bene. Acqua per da bere ti danno solo una bottiglietta d'acqua per 24 ore. Non è niente una bottiglietta d'acqua per 24 ore per le grandi, okay. Ma a livello dell'infermeria, se hai male ti danno solo brufen o tachiprina, non c'è niente. Io sono stato, ho avuto problemi di cuore e sapevano che avevo problemi di cuore, mi portavano sempre a fare visita per i problemi di cuore e dicono va bene, andrà bene. È proprio la merda lì in GPR di Macumer di Sardegna.
Innanzitutto dobbiamo partire da qui. Cosa sono i CPR? E soprattutto, è possibile immaginare che dei posti in cui si detengono persone per ragioni amministrative siano legittimi?
Thank you. I CPR, cioè i centri di permanenza per rimpatrio, sono delle strutture detentive in cui sono recluse le persone migranti provenienti da paesi extra UE che non hanno un valido titolo di soggiorno, per esempio appunto un permesso di soggiorno, e che non hanno commesso alcun reato, cioè per il semplice fatto di trovarsi in una condizione di irregolarità amministrativa perdono la libertà personale. Quindi sono a tutti gli effetti purtroppo delle prigioni, cioè luoghi in cui lo Stato rinchiude le persone migranti perché non hanno un pezzo di carta in tasca, che non hanno commesso alcun reato, quindi senza un processo si trovano private della libertà per mesi in condizioni assolutamente disumane. Dal punto di vista politico, a cosa servono? Servono a mostrare i muscoli, cioè a dire all'opinione pubblica controlliamo le frontiere, puniamo le persone irregolari, ma la realtà è che dentro al CPR si tortura, si umilia, si lascia morire, si uccide, lontano dagli occhi dell'opinione pubblica. Cioè i CPR sono dei campi di detenzione razzista, una zona franca del diritto, un buco nero, dove lo Stato abdica i propri doveri e appalta la sofferenza a gestori privati che sono grandi multinazionali che fanno letteralmente profitto economico sulla pelle delle persone migranti.
Nessuno dovrebbe entrare in un CPR, perché il CPR è un elemento di fragilizzazione, di umiliazione di tutte le persone che arrivano. Chiunque è stato in un CPR ne esce devastato, perché, e quindi non dovrebbe entrare nessuno nemmeno per un secondo. Tra l'altro, che cosa hanno fatto le norme? Né, oltre a cambiare i nomi per confondere le acque, ripeto, su qualcosa che esiste da 27 anni, ha fatto anche che cosa? Ha allungato i tempi di trattenimento. Siamo arrivati attualmente a un tempo di trattenimento di 18 mesi, che guardate è un tempo impossibile, perché le persone perdono completamente la testa. Immaginate di trovarvi in un posto che voi sentite come ingiusto. Io non ho fatto niente di male, se ho scontato una pena l'ho già scontata, sto in un posto dove veramente, cioè, ci sono sbarre dappertutto, circondati da polizia, guardie di finanza, che spesso e volentieri usano violenza contro le persone che si trovano all'interno, non solo aggredisca, come si è visto attraverso un video in questi giorni, ma è una violenza reiterata in tutti i CPR. Succede a Trapani, succede a Caltanissetta, è successo a Palazzo San Gervasio, dove è aperto uno dei processi più importanti che speriamo che possa smantellare il sistema CPR in Italia, dove addirittura c'è stata la richiesta appunto di tortura, dove ci sono stati abusi d'ufficio, violenze da parte di polizia, quindi il coinvolgimento di tutto il sistema, sia dell'ente gestore che delle polizie. Cos'è la struttura CPR? La struttura CPR è un luogo in cui, quando la persona senza documento arriva, dovrebbe arrivare attraverso una valutazione di un ASL, dell'ASL competente, riguardo all'idoneità del trattenimento. Cioè, tu sei idoneo a essere trattenuto, sì o no? Le carte sull'idoneità del trattenimento sono sempre sul sì, è idoneo al trattenimento, e sono spesso carte veramente firmate da medici con una facilità estrema, spesso sono appunto medici dell'ente gestore. E dopo questo documento, che è un timbro veramente di umiliazione e di abuso della persona, perché ripeto, nessuno è idoneo al trattenimento, non esiste nessun tipo di idoneità, sia che tu sia fragile, sia che tu non lo sia, perché è un luogo di devastazione e di abuso contro le persone, un luogo violentissimo.
I CPR sono la sintesi tra struttura di controllo statale e di un razzismo istituzionalizzato negli anni. Inoltre, le conseguenze sulla vita di queste persone sono devastanti.
I CPR sono uno dei volti più evidenti del razzismo istituzionale nel nostro paese. La loro esistenza stessa si basa sull'idea che una persona migrante, se è priva di documenti, può essere privata della libertà. Questo avviene in modo sistemico, colpisce intere categorie di persone a partire dalla propria origine geografica, dal colore della pelle. I CPR sono sostanzialmente la punta dell'iceberg di un sistema, uno Stato che costruisce galere per chi è migrante, perché è povero, perché è senza documenti. È uno Stato che ha scelto di difendere i privilegi bianchi e criminalizzare le persone in movimento. Non è purtroppo un caso isolato, non è una deviazione, è un sistema, cioè il CPR è un sistema frutto di decenni di leggi e di politiche che hanno trattato le persone migranti come un problema di sicurezza, come corpi da controllare, da contenere e da espellere. Questa è una storia che parte da lontano, parte dalla legge turco-napolitana nel 1998, poi continua con la Bossi-Fini e con i tanti, troppi decreti sicurezza e immigrazione, ed è una logica che affonda le sue radici in decenni di politiche migratorie basate sul controllo, sulla criminalizzazione, fino dagli anni appunto 90, dove alla fine degli anni 90, dove in Italia viene introdotta la detenzione amministrativa, lo Stato sceglie di trattare la migrazione come una questione di ordine pubblico, e quindi dietro questa scelta c'è una visione gerarchica dell'umanità che considera alcune vite meno degne di protezione e di diritti, e quindi in questo senso i CPR sono l'ingranaggio di un sistema che produce esclusione, stigmatizzazione, sofferenza. È una storia fatta di silenzi, di complicità, di propaganda, è un razzismo che si è fatto legge e persino architettura.
Da lì comincia quella che appunto Mohamed definisce la Guantanamo, perché è un tempo nullo di annullamento della persona, circondati da sbarre, quindi si moltiplicano gli atti di autolesionismo che spesso vengono derubricati come delle performance. Si tratta di espressione di un malessere o peggio, cioè l'espressione di una rivolta contro qualcosa che si ritiene strutturalmente, profondamente ingiusto e che è insopportabile. Quindi tutti, veramente tutte le persone che si trovano all'interno dei CPR, soprattutto in questo periodo, sono persone che si stanno problematicizzando ulteriormente dal punto di vista psicologico. E poi c'è lo spettro del CPR Albania. Qualche giorno fa sentii uno dei, noi abbiamo un telefono SOS con cui monitoriamo i vari CPR in Italia, ci chiamò uno dei trattenuti del CPR di Palazzo San Gervasio che diceva: vabbè, mi hanno trasferito da Torino a Palazzo San Gervasio, siamo stati fortunati perché non siamo in Albania. Questo è il livello di terrore verso chi? Verso persone che il nostro sistema ha devastato, fragilizzato e a cui ha tolto qualsiasi possibilità di dignità, perché il CPR risponde a quella che è la filosofia e il portare avanti da parte del nostro sistema coloniale è violento, chiaramente, oltre che razzista, che ci sono dei corpi sacrificabili. Simbolicamente il CPR purtroppo, perché uno si chiede, ma se non funziona e se crea tutto questo dolore, questa sofferenza, l'abuso di psicofarmaci, le violenze all'interno, i trattenimenti addirittura fino a 9, 10, 11 mesi, adesso 18 mesi, perché esiste? Perché simbolicamente significa che noi possiamo prendere chi arriva e senza nessun motivo, perché si tratta di persone che appunto sono come noi, non hanno reati, non hanno fatto nient'altro che non attraversare un confine, una frontiera. Noi possiamo prendere queste persone e rinchiuderle, e questo continua a dividerci tra la classe di chi è italiano, quindi la classe A, i privilegiati, e chi invece non lo è perché è straniero e quindi non mi posso permettere di rinchiudere. Quindi simbolicamente questa cosa è passata dando l'idea che la persona che arriva è il nemico da rinchiudere, ed è molto grave perché come tipo di narrazione purtroppo ha funzionato. E su questo un'autocritica va fatta anche da parte dei nuovi movimenti. Mi preme sottolineare che i CPR ad oggi sono stati chiusi soltanto grazie alle rivolte di chi vi si trova trattenuto. Noi siamo soltanto riusciti a fare da amplificazione, ma non siamo riusciti a chiuderli. E su questo veramente l'intero movimento in 27 anni si dovrebbe porre molte domande.
La soluzione rappresentata dai CPR non è sostenibile in termini morali, soprattutto perché rende qualsiasi persona straniera senza cittadinanza potenzialmente detenibile anche grazie a percorsi burocratici complicati, a volte impossibili, per l'ottenimento di un semplice permesso di soggiorno, anche nel caso di rifugiati politici.
Parte il canale della protezione internazionale perché arriva, c'è molto altro di poco, c'è un ricongiungimento familiare e basta. E le varie sanatorie che si sono susseguite nel tempo, sempre sanatorie truffe, quindi ancora una volta contro chi cercava di regolarizzare la propria posizione. Quindi non esistono veri canali di regolarizzazione né tantomeno vere sanatorie. E uno dei sistemi che mostra proprio il razzismo istituzionale, il sistema degli uffici immigrazioni, per esempio, per i tempi lunghissimi per ottenere i rinnovi di permessi di soggiorno, le file che si fanno all'ufficio immigrazione per presentare le prime domande di protezione internazionale, tempi d'attesa lunghissimi che ci hanno portato a fare moltissime diffide contro i vari uffici immigrazioni, da Roma a Napoli ad altri uffici. Tempi lunghissimi che per le persone sono tempi che azzerano la loro vita, perché senza permesso di soggiorno, con queste striscette in mano, solo con gli appuntamenti segnati, non possono fare niente. E l'attesa del rinnovo di permesso di soggiorno, che spesso costa di 7-8 mesi, li porta continuamente a perdere diritti. Addirittura in alcuni casi, per un errore chiaramente di interpretazione dell'INPS, c'è gente con la pensione che perde il diritto alla pensione in quel periodo e chiaramente poi attraverso i legali si riotterrà, ma nel frattempo sei fregato, sei senza diritto. E tolto questo, poi c'è tutta la questione legata invece agli uffici del pubblico, come gli uffici anagrafe, che rendono spesso complicatissimo persino l'iscrizione anagrafica, perché non riconoscono i cedolini, che sono questi foglietti con le foto, col timbro dell'ufficio immigrazione che ti danno in attesa di avere il permesso di soggiorno. La necessità di avere per forza un contratto di affitto, e sappiamo bene quanto sia complicato riuscire ad avere un contratto di affitto in un paese in cui il razzismo del privato è ancora più elevato e tantissimi hanno denunciato la difficoltà di ottenere un affitto, figuriamoci in un periodo in cui con l'overtourism e l'implementazione dell'Airbnb, figuriamoci come si possa mai trovare un'abitazione. Su questo anche c'è stata speculazione, perché molti per garantire la residenza, che è fondamentale per tutta una serie di diritti rispetto all'ottenimento del permesso di soggiorno e a proseguo di altre pratiche, dalla cittadinanza che richiede 10 anni di residenza continua e tante altre cose come l'iscrizione al sistema sanitario nazionale ed altro. Ecco, tutti questi elementi costruiscono dei muri invalicabili che tolgono ogni giorno diritti, ogni giorno, e che chiaramente portano le persone ad uno stato continuo di umiliazione e di sentirsi sempre di categoria Z, ripeto. Perché è un sistema disfunzionale, figuriamoci per chi si ritiene italiano perché è nato qua, figuriamoci per chi arriva, che entra nel dedalo delle burocrazie e giustamente non riesce a capire perché debba fare tutta una serie di passaggi ed aspettare a volte tempi lunghissimi per avere ciò che dovrebbe essere diritto immediato. Quindi i livelli di razzismo istituzionale sono a tutti i punti di vista. Il CPR è la punta dell'iceberg, perché un'altra cosa che vorrei ricordare, sempre grazie al decreto Minniti, quindi consideriamo che comunque i CPR sono appunto nati dalla Turco Napolitano, quindi vengono da un governo di sinistra e sono i governi di sinistra che hanno fatto le peggiori norme al riguardo, chiaramente lastricando la strada alla destra attuale. Questo non ce lo dimentichiamo mai. E tutto questo sistema burocratico che diventa veramente muro per le persone porta tantissimi a perdere i permessi di soggiorno, a perdere la possibilità di ottenere la cittadinanza, quindi è una lesione costante del diritto. noi parliamo di, che in questo momento pare veramente utopico, di libertà di movimento. Le persone devono poter avere la libertà di movimento, di muoversi tranquillamente, cioè così come costruiamo degli accordi con la Tunisia, che sono accordi mortiferi e mortali tra l'altro, così come io vado in Tunisia solo con la carta d'identità, un tunisino dovrebbe poter venire qua con la sua carta d'identità. Cioè, noi crediamo nella libertà di movimento, i CPR non sono emendabili, i CPR vanno chiusi immediatamente, tra l'altro è un sistema europeo e questa è l'enorme difficoltà. La detenzione amministrativa non è un fatto solo italiano, riguarda tutta l'Europa, è la decisione di imprigionare la libertà di movimento, che è la cosa a cui noi ci opponiamo, ripeto. È un momento di utopia perché tutto è in questa fase, repressione, controllo, costruzione del nemico e tutto il resto. Ma per noi è questo quello a cui bisogna puntare, a cui i movimenti devono puntare, cioè far valere la libertà di movimento e chiudere i CPR che dovrebbero, ripeto, dovrebbero essere chiusi adesso. Tra l'altro sono luoghi che sono stati anche utilizzati per imprigionare persone come cittadini palestinesi, cittadini curdi, per indagini dei servizi segreti, e che è molto difficile fare uscire perché spesso non si riesce a capire dove stanno, non sempre riusciamo a raggiungerle, ed è successo spesso. Noi abbiamo fatto sì che venissero liberate da CPR a Brindisi, a Roma, dei cittadini palestinesi che erano trattenuti illegittimamente, ovviamente completamente legittimamente. Non si può espellere un palestinese, tra l'altro con un permesso di soggiorno, ovviamente con protezione sussidiaria o da rifugiato. È una cosa che proprio non si può fare, ma il sistema lo fa perché deve controllare persone che vengono ritenute pericolose, quando il pericolo è sempre e soltanto il nostro sistema.
L'abolizionismo è rottura, cioè noi non vogliamo una riforma del sistema, noi non chiediamo un miglioramento della gestione, noi vogliamo un cambio di paradigma, cioè vogliamo che si dica con chiarezza che nessuna persona può essere rinchiusa per il solo fatto di essere una persona in movimento, che nessuna persona può essere deportata e che nessuna persona è illegale. Sappiamo bene che non basta chiudere i CPR. L'abolizione del sistema CPR è ovviamente un obiettivo, ma sappiamo che è necessario smontare tutto l'impianto che li rende possibili, altrimenti abbiamo tolto solo una parte del problema. Cioè dobbiamo spezzare il legame tra cittadinanza e accesso ai diritti, dobbiamo aprire canali sicuri e regolari, smettere di usare la burocrazia come arma, bisogna decolonizzare il diritto. Cioè l'orizzonte abolizionista è sostanzialmente un orizzonte più ampio di giustizia sociale, cioè significa costruire una società che non ha bisogno di prigioni per proteggere i privilegi, una società in cui libertà, movimento e dignità valgano veramente per tutte le persone, e quindi è un progetto ampio, politico, etico, collettivo. E quindi chiudere i CPR è solo il primo passo, ma dobbiamo immaginare un mondo che sia radicalmente più giusto.
Ho lavorato al CPR di Bari Palese nel 2020, era pieno Covid, e avevo 23 anni, quindi una ragazzina insomma. E è stata un'esperienza inaspettata, perché in quel momento stavo ancora lavorando nell'hotspot di Messina e la stessa cooperativa mi chiede di lavorare anche altri 20 giorni in H24 al CPR di Bari. Al tempo sapevo cosa fosse in teoria un CPR, sapevo che sarebbe stata dura, però in realtà solo una volta arrivata ho capito di cosa si trattasse. Al tempo parte della ex caserma militare, diventata quindi poi CPR di Bari, era inagibile perché era andata completamente a fuoco durante una rivolta. Quindi erano rimasti 4 moduli, all'interno di ogni modulo c'erano 15 persone, tutti uomini e quasi tutti tunisini. Appena arrivata mi spiegano subito in che cosa consistesse il mio lavoro, quindi somministrare la terapia la mattina, la sera, medicare chi ne avesse bisogno e occuparmi dei nuovi arrivi.
Quella che è stata poi la verità è che mi sono subito resa conto che in realtà tutto era marcio. Il medico era presente solo qualche ora al giorno. E tutti i ragazzi venivano costantemente sedati, mattina e sera, con Rivotril, Valium o Tavor. Le ricette per prescrivere questi farmaci erano fatte solo per pochissimi di loro. Da quelle ricette però si cercava di spremere il massimo, cioè anche chi non aveva mai assunto farmaci del genere adesso ne era già dipendente. Più volte ho pensato di rifiutarmi di dare la terapia la sera, che era il momento peggiore di tutta la giornata, ma dormire lì non è possibile. E somministravo la terapia da un buco in queste porte blindate di ogni modulo, e attraversavo questo spettrale corridoio con un carrellino affiancato obbligatoriamente chiaramente da un militare. Se provavo a dare qualche pasticca in meno o qualche goccia in meno, alcuni di loro, spesso quelli che stavano rinchiusi da più tempo, battevano la testa così, così forte fino al sangue, così glieli davo. E dentro il modulo iniziavano scambi, baratti di farmaci, però erano zombie fino alla mattina dopo, così le guardie di turno potevano dormire tranquille. Ho assistito a tanti episodi di autolesionismo. Trovavano qualsiasi modo pur di uscire da quelle celle, e la medicheria non era la cella, e quindi pur di uscire dalle celle venivano a farsi medicare. Ho dovuto togliere lenzuola fatti a cappi al collo di più persone. Dopo qualche giorno avevo legato con diversi ragazzi, e ci sono varie cose che non voglio e non posso raccontare. Quello che posso dire è che sicuramente lì dentro non ho visto umanità, ho visto tanta rabbia nei confronti del mondo, e tanta rabbia nei confronti dello Stato italiano, ho visto condizioni disumane, tutto chiaramente gravemente peggiorato dal Covid, la sorveglianza doveva essere ancora più stretta, i ragazzi non potevano neanche uscire in cortile per evitare contatti e quindi potenziali contagi. Dopo aver visto e vissuto per 20 giorni dentro quel lager, per me non ci sono altre soluzioni se non la chiusura di ogni posto del genere.
A conclusione di questa puntata, un'ultima riflessione e un consiglio di lettura. Con chiarezza, Jasmine Accardo, portavoce della campagna Lasciateci Entrare, e Valentina Muglia, attivista per Stop CPR Roma, ci hanno spiegato che immaginare la chiusura di CPR vuole dire porre in atto un cambio di paradigma. Ci spinge a mettere in discussione il concetto di cittadinanza legato allo Stato, la regolarità o l'irregolarità delle persone, il concetto di reclusione e di deportazione. Ci porta a immaginare modi per concepire la giustizia in maniera diversa. È un mondo in cui la sicurezza non è data dalla repressione altrui, ma dalla solidità del tessuto sociale e dalla riscoperta della capacità di stare insieme. Non ci dovete rinchiudere. È un libro curato da Jasmine Accardo e Stefano Gaglieni. È una lettura fondamentale per procedere in questa direzione. Oltre a spiegarci il funzionamento dei CPR nella loro evoluzione storica e politica, ci accompagnano dentro le loro mura solitamente e non per caso invalicabili attraverso le storie di migranti detenuti al loro interno. Crea uno spazio di frattura che ci permette di riflettere sulla necessità della loro abolizione. I CPR sono inefficaci sul piano pragmatico, sono pochissimi i rimpatri effettivamente realizzati e brutali dal punto di vista umano. In un tempo in cui la logica del confine, della sicurezza e dell'esclusione si estende ad ogni livello, Leggere non ci potete rinchiudere significa scegliere di vedere, di sapere e forse di iniziare ad agire. Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Iaraia Onlus, scritto e realizzato da Zoe Ermini, Giuseppe Pulvirenti, Federica Ranocchia e Franco Cimei, che ha curato anche il missaggio e le musiche.